Cioè, secondo me voi donne siete più...
Noi donne, tanto lo sapevo, cosa noi donne?
Calma però, cioè, agite, solo voi donne siete più. No, non mi fai continuare a parlare, già fa così. Allora si dice voi donne siete meno, che facciamo, mangiamo? E sto cercando di mi esprimere, di spiegare.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico. Telúrico, telúrico, telúrico,
telúrico, telúrico, telúrico. Suena con emoción. Mano.
Certe volte basta poco, bastano pochi secondi di audio per già rasserenare la giornata a una persona. Cioè, noi abbiamo mandato un Massimo Troisi d'epoca, tratto da uno dei suoi film di qualche decina di anni fa, e subito è arrivato un messaggio: grazie ragazzi, ora sono già sereno.
Ci hanno anche detto era De Luca che imita Troisi. No, non è che mandiamo sempre De Luca adesso, ogni tanto.
Anche se oggi non mancherà.
Oggi non mancherà, possiamo dirlo.
La nostra dose quotidiana di De Luca. Ebbene sì, anche oggi andiamo in onda in questa puntata di Muoviti Muoviti. Dietro ai microfoni Luca Gattuso da un lato e dall'altra parte dello studio Alessandro Simonetta. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Luca, sono tornato dopo un'assenza, insomma, che si è fatta sentire, si può dire.
Sì, guarda, questi silenzi che sono più rumorosi del caos e del suono. Tra l'altro apprezzo molto il fatto che io dico buongiorno, tu dici buongiorno.
Ti volevo, insomma, rispondere.
No, nel senso che di solito Marta Zambò, quando io dico buongiorno, mi risponde buonasera.
Ah,
capito?
Beh.
Perché questo è un momento spartiacque della giornata.
Sì, è vero, un momento un po'... una terra di nessuno, diciamo.
Sì,
un po'...
una terra di mezzo, come dicevano coloro che scrivevano libri di fattura alta. Questa qua è la terra di mezzo della giornata, non si capisce bene se è buongiorno o buonasera.
Io l'ho avverto ancora come giorno.
Ma sì, perché adesso guardi fuori e vedi la luce. Un mese fa o due mesi fa guardavi fuori, vedevi buio e dicevi buonasera. Oggi abbiamo già una volta si diceva, devi sapere Alessandro, compagni in mozione d'ordine, cioè quando c'erano le assemblee incasinate, a un certo punto uno si alzava e diceva compagni in mozione d'ordine.
Certo.
Ecco, allora, oggi abbiamo una mozione d'ordine per questa trasmissione, ok? Cioè ci siamo posti una regola che azzererà completamente le telefonate, ne siamo certi, perché là fuori c'è un tasso di testosterone telefonico.
Allora, è vero, ma io non, come dire, non chiuderei la possibilità. Secondo me potrebbe arrivare qualcosa.
È vero, potrebbe arrivare qualcosa, però in questa trasmissione, come dicevo prima, c'è un tasso di testosterone telefonico esagerato. Bene, oggi, cari ascoltatori, mettete giù il vostro cellulare, mettete giù il vostro telefono fisso, ammesso non concesso che telefoniate ancora con il fisso, perché non passerete in onda, e se ci provate cadete dopo un secondo. Oggi la trasmissione vogliamo dedicarla esclusivamente a voci femminili, ascoltatrici e no ascoltatori. Quindi ascoltatrici, avete la possibilità per tutta la trasmissione, i telefoni saranno liberi per voi, mentre saranno occupati o cadenti per gli ascoltatori.
Metteremo giù immediatamente, sarà proprio una, possiamo dire quasi una censura.
Non arriverete neanche alla seconda sillaba della parola pronto.
Subito giù.
Come vaccata non mi sembra male.
No, devo dire, partiamo bene. Una buona partenza, esatto. Insomma. Ci scrivono effettivamente che potevamo dire anche buon pomeriggio, insomma, comunque che questa fase vale. Noi ci siamo divisi tra il buongiorno e buonasera, ma il buon vecchio buon pomeriggio,
sì,
al suo perché, insomma.
Adesso facciamo il dibattito fra sera o pomeriggio e giorno, andiamo, siamo a posto. Quindi la mozione d'ordine è questa, spero che sia chiara per tutti. Tra l'altro, fra i numeri attenzionati praticamente sono tutti di ascoltatori, escluso uno mi sembra, fammi vedere, no, due.
No, sì, almeno un paio di, di attenzionate ne abbiamo.
Tre ne abbiamo.
Ma ragazzi.
C'è la Pisi, c'è Francesca Carla e c'è Margherita.
Però oggi bisogna rispondere alle attenzionate, esatto. Perché se non rispondiamo neanche alle attenzionate, no, diciamo.
Oggi le attenzionate hanno la possibilità di intervenire liberamente. Gli attenzionati, come tutti gli altri testosteronici in ascolto, non hanno possibilità. Tornano a telefonare da lunedì, sempre alle 17.35, però per oggi nada. Ovviamente i messaggi li accettiamo.
Sì, no, beh, i messaggi lì siamo più, diciamo, siamo...
Anche perché discriminare quelli che mi scrivono sul sistema di messaggistica moderna, dove io vedo che Marco si chiama Marco, Claudio si chiama Claudio e Giampaolo si chiama Giampaolo, mentre non discrimino quelli che mi scrivono da un numero di telefono, non so se dietro c'è un uomo o una donna.
Tra l'altro vogliamo dire che sempre riguardo ai messaggi ci scrivono ipotesi di imitazioni, voce aggraziata, ragazzi, insomma,
siamo due cretini,
cioè, qua, ce ne accorgiamo, insomma, non è che
ci avete preso per due deficienti.
Beh, forse in effetti sì.
No, forse in effetti no, assolutamente no. Allora, abbiamo già la prima.
Diamo per scontato che sia una prima.
Abbiamo già la prima. Aspetta un attimo, non ho controllato se è attenzionato. Aspetta un po', fammi vedere. No, non è attenzionato. Quindi già questa è una bella nozione. Prima telefonata di Muoviti Muoviti di oggi.
Vai.
Perché chiami?
Ciao. Spegni la radio.
Perché chiami?
Ciao, sono io.
Eccolo là.
Ecco adesso.
Perché chiami?
Ciao.
Ha richiamato sull'altra linea.
Era la doppia, era la doppia opzione.
Ha chiamato su due linee, ma sarà un caso.
Certo che avevamo proprio appena detto.
Cioè,
no,
ma neanche...
Anche il tempo, insomma.
Ma neanche all'asilo si fanno più ste cose. Io non ho parole, veramente. Guarda che abbiamo un livello di ascoltatori che è veramente preoccupante.
Attenzione. Guarda come a 5 grado della scala.
Sono veramente preoccupato per questa cosa. Allora, a dimostrazione del fatto che noi a tutte le donne, le signorine, le ascoltatrici diamo la possibilità, adesso non deludeteci, non è che fate le timide proprio oggi, vi diamo la possibilità di avere tutti i telefoni liberi, quindi a questo punto non dico approfittate di questa cosa, però cogliete la palla al balzo e dimostrate che anche la presenza femminile all'interno di Muoviti Muoviti è significativa.
Di essere protagoniste assolute di questo momento, diciamo.
E soprattutto una presenza di qualità, ok? Fammi vedere questo, no, non è attenzionato, proviamo.
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Oh, ma che bello!
Ciao, ascoltatrice, come ti chiami?
Pronto, ciao, sono Nadia. Ho provato 4 volte a chiamare il centralino che non mi ha mai risposto. Io ho chiamato voi perché voi bene o male rispondete.
Ho capito, però cioè con calma, non essere, perché ti sento irritata. Hai un pochettino quella voce del adesso mi scateno.
Sì, irritato,
bravo. Hai visto? Ma sono quelle cose che si notano, hai capito?
Sì, immagino.
Vai.
Sentite un po'. Allora, chi è che ha letto il giornale radio?
Il giornale radio l'ha letto Luigi, c'era lui in
Luigi.
Sicuramente non noi.
Deve imparare a leggere.
Come deve imparare a leggere?
Oh, mamma mia, è un attacco frontale.
Ma perché questo?
Questa povera ragazza che si chiama Masha e la H è prima della S,
sì,
viene continuamente chiamata Masha da molte persone, sì, anche della radio.
Okay.
Insomma, ma perché storpiate tutto? A me.
Grazie, sai che cosa faccio? Allora, ascolta,
che me lo riferiate.
Ascoltatrice, ciao. Come ti chiami? Come ti chiami?
Nadia, l'ho detto.
Nadia,
prima.
Sì, allora, ascolta, ti prometto nella maniera più assoluta che appena metterò il primo brano andrò fuori da Luigi e gli dirò questa cosa.
Correndo, però, tra l'altro.
Però glielo dirò con la calma, non con l'agitazione, perché sennò poi lui è una persona sensibile e poi ci resta male, capito? Okay.
Sì, no, avete ragione, solo che io ho provato 4 volte a chiamare il centralino,
lo so, ma
passare,
non c'è nessuno però... oggi al centralino, perché come ha...
No, diciamo, intanto no, se solo qualche istante, intanto ti faccio sentire la diretta,
va bene,
va bene. Poi,
ma vedi, siamo qua anche però... per te, Nadia, siamo qua anche per te.
Oggi il centralino siamo noi.
Ti vogliamo bene, ciao, un abbraccio, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Pronto?
Pronto.
Pronto, sei tu? Sei tu? 106 finale, sei tu?
Sei in onda?
Niente, niente. Pronto? Niente, no. Niente, mi spiace. Era,
ha
era...
fatto la timida, sperando che fosse una
era,
timida.
Era la tua occasione per andare in onda, invece te la sei persa.
Attenzione, gente, se viene il movimento...
No, ricordati che dobbiamo andare fuori da Luigi, da dirgli quella cosa, perché sennò poi viene fuori un casino.
Certo. Suona con
riprovato, eh? Sì, pronto.
Pronto.
Aridai. È partito. Sei tu, 106 finale.
Hai anche richiamato, sei sempre tu.
Niente, niente da fare.
Io.
Adesso sei tu,
eccoti.
Sì, vai.
Sono un'altra.
Vai. Buongiorno.
Ciao.
Ciao. Come ti chiami?
Ciao. Sono Anna Chiara.
Anna Chiara, ecco. Hai da dire qualcosa sul GR di Luigi Ambrosio di prima?
Va anche basta, povero Ambrosio, no, insomma.
Mi dispiace, ma non l'ho sentito.
Meno male, se no trovavano qualcos'altro.
No, basta, scuse.
Anna Chiara, è la prima volta che telefoni?
Ma guarda, sai che probabilmente non telefono dall'alba dei tempi, di quando probabilmente avevo 3 anni che chiamavo a Crapa Pelata.
Davvero?
Giuro, giuro.
Pensa. E quindi oggi hai colto l'occasione, hai detto, beh, hanno aperto solo alle donne, chiamo io.
È il momento giusto.
Esatto.
Non potevo non.
Brava, bravissima. Scusa, e in questi, non voglio sapere quanti, X anni, che cosa hai combinato dalla telefonata? Dalla telefonata di che hai fatto a Crapa Pelata, quella che fai a Muoviti Muoviti.
Ah beh, sì, ne sono passati per 23 e cosa ho combinato? Ma... tante cosine, dai. Adesso sto guidando per andare in manifestazione.
Ecco, esatto. Sai che era la domanda che stavo per farti, cioè se stavi per andare al corteo transfemminista che ci sarà a Milano, si parte dalla stazione centrale a Piazza Duca d'Aosta alle 18:30, tu stai andando,
esatto,
lì?
Sto esattamente in strada.
Ecco, dimmi in 3 parole perché vai lì, perché poi sai, a un certo punto ci sono determinati cortei, determinate manifestazioni che assumono quasi una ritualità, non vorrei dire religiosa, ma è come andare alla messa la domenica, che continui ad andarci. Invece tu oggi, proprio oggi nel 2024, vai lì perché?
Direi che sono abbastanza arrabbiata e mi sembra il momento giusto per esprimere, non so, con un titolo che avevo dato una mia performance di teatro, Carne Trema,
sì.
Un po' di tutto quello che c'è, cioè a partire dagli assorbenti precari alle paghe che non sono minimamente eque, a maternità invisibili e insicurezza andando in giro a Milano da sole. Potrei forse elencarne tante altre, però mi sembra già un quadro minimo, dai.
Guarda, ci sarà anche Radio Popolare lì, non tanto Radio Popolare a raccontare, ma Radio Popolare presente a sfilare con tanto di striscione, con lavoratrici della radio e anche qualche lavoratore della radio. Poi ci collegheremo dalle 18:45 per raccontare il corteo.
Bene, allora vi cerco.
Ok, Anna Chiara, l'ultima cosa arriva da Adriano. Non so quanto tu ascolti Muoviti Muoviti, però Adriano è conosciuto per le sue espressioni particolarmente colorite e ha detto: ditele di non andare in macchina, ho le consegne da fare in quella zona ed è tutto bloccato. Bloccatissimo, dice.
No, ma infatti sono andata a prendere la metro.
Ok, va bene, perfetto. Buon corteo, Anna Chiara, grazie.
Ciao, buon corteo, ciao.
Perché?
Ciao.
Niente, quello di prima è sempre quello 106 finale che non parla. Chiama ma non parla, va bene, bene, amen, così.
Era la sua occasione.
Era la sua occasione, è andata persa. Senti, direi che è ora di iniziare. Oggi iniziamo un po' prima, anche perché oggi abbiamo una trasmissione veramente
ricca
di servizi, ricca di collegamenti.
I contenuti anche.
Anche di contenuti. Poi, come tutti i venerdì, abbiamo il nostro museo.
Il consuetissimo.
Ma soprattutto abbiamo un ospite prestigioso che sarà con noi dalle 18, poi lo sentirete, quindi rimanete in ascolto.
Senti come pompa il dalundelu.
E alle 17.52, qualche frazione di secondi, inizia questa 113esima, 113,
Però...
113esima puntata di Muoviti Muoviti, sono 495 da quando è iniziata questa improba trasmissione qualche anno fa, e venerdì 8 marzo 2024, come abbiamo detto, Luca Gattuso e Alessandro Simonetta dietro i microfoni, voi ascoltatori dietro le vostre radio, all'ascolto nelle vostre radio. Vi ricordiamo, come già hanno fatto alcune ascoltatrici, che potete chiamare lo 0233 001 001 per mettersi in contatto con la trasmissione. Oggi solo telefonate femminili.
Potete anche scriverci al 331 621 4013 via sms.
Cavolo,
via...
lo dici sta roba?
Voglio tornare un po' ai vecchi appunto, tempi, quando li storpiavamo, diciamo.
Quando li storpiavamo, ecco, cioè, manco io l'ho capito. Vai,
insomma, comunque potete mandare i consueti sms, telegram, oppure messaggi whatsapp, messaggi audio.
Esatto, messaggi audio vocali su whatsapp al 331.
Che ascolteremo, scusami, solo fino alle 18.30, perché poi...
Esatto, poi dopo le 18.30 dovete... Ecco, oggi è un po' più difficile il venerdì, nel senso che dopo le 18.30 tutti i vocali su WhatsApp devono essere dedicati ai temi della trasmissione di lunedì, non di sabato, come non c'è, quindi dovete pensare a che cosa faremo lunedì e mandare messaggi vocali sui temi della trasmissione di lunedì.
Delle previsioni, diciamo.
C'è anche la possibilità di mandare mail a diretta@popolarenetwork.it, c'è anche una pagina Facebook dove ogni tanto pubblichiamo qualcosa che si chiama Muoviti Muoviti trattino Radio Popolare, lo trovate sul libro delle facce, quindi andate a cercarlo lì e iscrivetevi. Partiamo con qualcuna delle tante notizie con cui, diciamo, vi allieteremo in una parte della trasmissione. In particolare una notizia che arriva da Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia.
Cosa arriva da Rocchetta Sant'Antonio?
Rocchetta Sant'Antonio è luogo in cui la cucina la fa da padrone. Se tu vai in Puglia sei certo di partire con un determinato peso, sei certo di arrivare quando torni con un peso aumentato minimo del 4-5%. Quindi è la Puglia, è il luogo in cui la cucina veramente domina. Bene, a Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia, c'era una signora che ha allertato i vigili del fuoco e i carabinieri, perché ha sentito un forte odore di gas, c'era un odore di gas fortissimo, e dice: no, magari qua c'è una fuga di gas, attenzione.
Ma pericoloso, insomma.
Pericoloso, stai scherzando. Una volta arrivati i carabinieri sul posto, ovviamente hanno iniziato a indagare e dire: ma com'è sta storia?
Dove arriva, insomma, capiamo.
Dove arriva l'odore di gas? Come mai c'è l'odore di gas?
Sento già una punta di risata nella tua voce.
Beh sì, perché il problema è che non era una fuga di gas, ma era una fuga di broccoli. La signora stava facendo i broccoli e a quanto pare i broccoli avevano assunto un odore molto simile al gas. Non si trattava di una fuga di gas, ma si trattava dell'odore dei broccoli che la signora aveva messo in padella. Ebbene sì, pensa, chissà se le ha fatto pagare l'uscita dei vigili del fuoco dei carabinieri.
A lei, dici, ma...
Cioè, che per procurato allarme per i broccoli, cioè adesso va bene tutto, però c'è, cioè, procurato allarme per i broccoli. Rocchetta Sant'Antonio, provincia di Foggia.
Continuiamo un'altra notizia, parliamo di una K-pop star, non so se appunto...
Chi?
Una il fenomeno K-pop. Quindi,
il fenomeno K-pop, che tu mi insegni essere?
È, come dire, è il mondo pop coreano.
No, oh, è il mondo pop, K da Korean e pop da pop.
Che magari, almeno non nel mio caso, potrebbe non sembrare, ma va molto di moda, anche in Italia è molto ascoltato. In questo caso parli...
Guardati, le folle che
ascoltano. Sono invisibili. Io so essere ascoltato da qualcuno, non si sa chi, ma da qualcuno sì. Parliamo della K-pop star Karina, che si è scusata con i fan per avere un fidanzato. Ora tu dirai... come mai? Una cosa che sembra così banale, una cosa così anche bella, una bella storia d'amore, si è innamorata. E invece no, perché i fan si sono infuriati perché sostenevano che lei si dimostrasse non riconoscente nei loro confronti, come dire, non ti basta il nostro amore, l'amore che ti diamo noi. E lei ha dovuto scusarsi pubblicamente dicendo che da oggi in avanti si comporterà in maniera migliore.
Ah, ma pensa. Andiamo con un primo audio, anche perché poi arriva preponderante la reclame, poi abbiamo il primo collegamento di questa puntata di Muoviti Muoviti. Il primo audio arriva è di un paio di giorni fa, anzi tre giorni fa per la precisione, però si è saputo, si è conosciuto soltanto nella giornata di oggi, ed arriva dalla Regione Lombardia. Durante la seduta del Consiglio regionale della Lombardia è intervenuto un consigliere regionale che si chiama Jacopo Dozzi. Uno pensa Fratelli d'Italia, la Lega. No, questo qua è di Forza Italia, perché poi uno pensa le forze moderate della destra. Le forze moderate della destra...
Sì, sentite, sì, diciamo.
Sentite che cosa hanno detto le forze moderate della destra.
L'inserimento nella Costituzione francese del diritto all'aborto, ossia il diritto alla soppressione di un essere umano, va in questa direzione. Viene sancito che una nuova vita umana vale meno della supposta realizzazione di sé. Prima di esaltarsi di questa scelta, occorrerebbe ricordarsi che i primi stati che hanno legalizzato l'aborto furono l'Unione Sovietica e la Germania nazista, stati di cui è ben nota la concezione dell'uomo.
Hai capito, Jacopo?
Sì, fatico a commentare, diciamo. Devo
no,
dire.
Ma è bello perché lo dice con una semplicità, sì. con una tranquillità, proprio una serenità di quella tipica forza moderata che è Forza Italia, hai capito? Uno
certo.
Si aspetta che siano di Fratelli di... No, Forza Italia, questo Forza Italia, Jacopo Dozzo, consigliere regionale della Lombardia. Dobbiamo andare perché la seconda parte, come abbiamo detto, sarà particolarmente piena, un pochettino come, adesso non dico come un uovo, ma quasi, che poi uno l'uovo non l'ha mai visto da dentro quanto è pieno. Cioè tu che ne sai quanto è pieno l'uovo da dentro? Cioè quando lo rompi ormai è tardi, no? Tu hai mai visto un uovo da dentro?
No, non essendo, come perché dire, non essendo un embrione di un...
Ho capito,
di un...
ma perché si dice pieno come un uovo? Cosa ne sai dentro com'è?
Ma sai che io non l'ho sentita molte volte l'espressione piena come un uovo, ma ti
sì,
confesso.
Si dice. Andiamo con la reclame, torniamo fra poco meno di due minuti. Questa è Muoviti Muoviti, Radio Popolare, fra poco.
Bella bella, me ne torno a casa in bicicletta a fine giornata di lavoro, ascoltando Muoviti Muoviti che sono tornati. What a wonderful world!
Alle 18 e 2 minuti rientriamo in onda qui a Muoviti Muoviti con la seconda parte. Ecco, fra poco arriverà un'intervista, lo diciamo subito, lo dichiariamo, anche perché improvvisamente sparisce Alessandro Simonetta, ricompare un intubatissimo...
Ma io sono camaleontico nella voce, posso...
Cioè, tu ti vuoi spacciare per un intubatissimo Davide Facchini?
No, non lo so, non lo so.
Spacciarti,
devo dire che se me la metti così forse cambi idea, devo dire.
Allora, questa settimana, questo fine settimana c'è una manifestazione di soprattutto editoria ma anche musica a Milano, si chiama Book Pride, noi siamo media partner come radio nel corso di questa settimana all'interno di Cult, la nostra Iro Rubini ha avuto molti ospiti in cui si è parlata di Book Pride è iniziato oggi e va avanti fino a domenica, si svolge in zona Famagosta, in via Moncucco al numero 35, bene, noi abbiamo intervistato il testimonial di Book Pride che è Gigi D'Atome, ex capitano della nazionale, ex giocatore dell'Olimpia di Siena, uno dei pochi italiani che è andato in NBA.
Appena ritirato, tra l'altro, esatto. Perché ha concluso da pochissimo la sua carriera.
Esatto, da qualche mese con i mondiali che ci sono stati a settembre. Bene, l'abbiamo intervistato qualche ora fa perché non poteva durante la diretta, quindi adesso andiamo a sentire un po' di musica e poi subito dopo l'intervista a Gigi D'Atome qui a Muoviti Muoviti.
Steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave.
It's Kelpie Vibes.
Don't ever let them hurt you in any way. Oh, never let them steal and take the best of you. Keep building cities from the ground. We rising with the wave. Mother Nature has a way of warning.
Muoviti Radio Popolare, questo fine settimana, se è un fine settimana Davide, in cui ci sarà un'iniziativa a Milano legata al mondo dell'editoria, legata al mondo dei libri, legata al mondo della musica, un'iniziativa che molti dei nostri ascoltatori conoscono, si chiama Book Pride, è dall'8 al 10 marzo, quindi da oggi venerdì fino a domenica, e ci sarà un curatore speciale, come sempre avviene in Book Pride. Quest'anno il curatore speciale è Gigi D'Atome, che abbiamo in collegamento con noi. Buonasera Gigi.
Buonasera a tutti, ciao.
A chi non lo conosce, è capitano della nazionale italiana di basket fino praticamente l'estate scorsa agli ultimi mondiali, uno dei pochi giocatori italiani a aver calcato i parquet dell'NBA, da qualche mese dirigente, com'è che ci si chiama, pensionato, Gigi?
Sì, in cerca di una direzione, dai.
Esatto,
disoccupato, disoccupato.
In cerca di una direzione mi sembra perfetto, perché tra l'altro il tema di Book Pride di quest'anno è cosa vogliamo, quindi la prima domanda che ti facciamo è che cosa vuoi tu dalla vita, dal tuo futuro, da questo momento, dalla letteratura, dalla musica?
Quanto tempo abbiamo?
Gigi, sì. La battuta potrebbe essere questa: è, abbiamo tutta la vita e tu dovresti rispondere non so se ce la faccio.
Ecco, bene. No, cosa vogliamo adesso? Personalmente cerco, è un anno sicuramente, ma magari anche di più, in cui cerco la direzione giusta, quella che mi fa divertire, mi farà sentire centrato, mi farà sentire utile, sarà stimolante, mi terrà viva la curiosità, e quindi tutte queste cose che possono far sì che farò bene anche il prossimo lavoro. Dalla letteratura, insomma, cioè, tanto è quella pubblicazione che non voglio chiedere di più, però c'è tante cose, ci sono tante cose, tante case editrici indipendenti da venire a trovare, proprio mi date l'assist per parlare del Book Pride, perché ci sono gli autori più variegati, a me piace tanto spaziare, mi considero abbastanza un lettore onnivoro, ed è bello farsi influenzare appunto da tutto ciò a cui si viene a contatto, possono essere persone, luoghi, fatti, poi continuare a curiosare, appassionarsi come quelle cose, come quello che vorrei fare nel prossimo lavoro. Quindi c'è un filo conduttore tra il mio momento della vita e la lettura.
Ecco, tra l'altro, lo diciamo per chi non ti conosce a fondo, tu sei conosciuto come un grande sportivo, Davide prima ti ha presentato, però ad esempio su Instagram c'è addirittura un hashtag che è Cosa legge Gigione, perché tu sei un grande lettore, cioè uno non si immaginerebbe, hai detto che sei un lettore onnivoro, ma leggi veramente tanto. Quanti libri leggi in un anno? L'hai mai calcolato più o meno?
No, anche perché ci sono libri piccoli, grossi, quindi non è tanto. Adesso cerco più di, veramente mi sto buttando sulla qualità, nel senso che poi leggere un libro è veramente un atto di fiducia in un autore, perché sono tante ore che se ne vanno e quindi vado abbastanza a colpo sicuro adesso, dopo è un libro che di una persona che appunto che seguo, di un autore che conosco o di un amico di cui mi fido, e non solo personalmente ma proprio mi fido dei suoi gusti letterari per leggere un libro, quindi sto diventando cerco di fare selezione, però il libro non so quanti ne leggo, però è qualcosa che mi accompagna quotidianamente.
Gigi da Tome, due domande secche: Kindle o cartaceo?
Cartaceo, senza pensarci, mi piace sfogliare, mi piace sottolineare, mi piace fare anche le pieghe agli angoli che qualcuno non piace.
Che dolore!
Io li vivo. No, mai la penna, però...
Ah, mai la penna, ti sei salvato in corner, mai la penna, bravo.
Sì. Poi buttala sull'odore della carta, Gigi, che facciamo sempre bella figura.
Sì, quella serve, fa sempre fare figurone, vero?
Seconda domanda: gli eventi di Book Pride che presenterà in prima persona?
Sì, sono sabato alle 4:30 con Flavio Tranquillo, quindi non sono uscito troppo dai miei canoni, diciamo, per chi mi conosce, perché Flavio è un noto giornalista, ma non solo da pallacanestro e non solo, perché ha parlato di tanto, è capace di fare di tutto, è una persona molto interessante, molto interessata, ed è sempre un piacere per me ascoltarlo, soprattutto quando non parla di pallacanestro, quindi cerco di tenerlo poco sulla pallacanestro e cerchiamo di chiacchierare, insomma, sì, di sport, intrattenimento, giornalismo e ovviamente chiedendo come la vede lui. Invece domenica alle 4:30 con Gianluca in arte Gaemon parleremo magari anche di basket con lui, perché anche lui è un grande appassionato, ma soprattutto ovviamente di musica, di percorsi, di strade. Lui è una persona che è sempre stato molto coerente ai suoi gusti, il suo percorso, insomma, se l'è fatto da solo, continua a farselo da solo e gli piace uscire dai binari, quindi è un ragazzo altrettanto interessante, è molto profondo, molto curioso della vita, quindi sarà molto divertente per me in prima persona, quindi sono sicuro che chi verrà a ascoltarci, insomma, qualcosa di interessante lo sentirà.
A proposito di Gaemon e di musica, ti vogliamo far sentire un audio di qualche anno fa, di un paio d'anni fa. Allora, ovviamente l'ha riconosciuta tutti e Patti Smith, è agosto 2022, sappiamo che tu eri al Castello Sforzesco e probabilmente sai sul palco chi è che suonava la chitarra.
Sì, infatti i più fini di orecchie avranno ascoltato la chitarra orribile sottofondo, che era la mia, ed è successo, è stata una bellissima serata, infatti è stata carinissima, di una gentilezza tale nell'accogliermi, insomma, in questa serata e farmela vivere da dietro le quinte, poi addirittura matta abbastanza da avermi chiamato sul palco, ed è stata ovviamente una serata indimenticabile per me.
Senti, sempre a proposito di Gaemon, ricordiamo l'appuntamento a Book Pride con te domenica 10 marzo alle 16:30. Gaemon con te ha giocato il 15 luglio 2018 a Ghirada di Treviso durante il Gigione Day, la seconda edizione del Gigione Day. Come se la cava a pallacanestro?
Se la cava, c'ha passione, non penso che abbia molto tempo per affinare la tecnica, però quelli che hanno passione hanno sempre una marcia in più. Lui ha iniziato a giocare a basket da ragazzo, da Avellino, quindi segue tanto l'NBA, tanto la moda, che adesso vive un momento molto florido attorno alla cultura NBA, alla cultura street, e quindi è un grande personaggio che parla anche di pallacanestro, e siamo felici noi della pallacanestro di avere un personaggio del genere che parla di noi in giro per il mondo.
Tom è ospite di Muoviti Muoviti, Radio Popolare. Di tutto quello che hai imparato, hai fatto tesoro nella carriera cestistica, c'è qualcosa che ti rigiochi in un ambito completamente diverso? Magari appunto proprio in ambito musicale o nell'ambito dei libri?
Non ho capito bene la domanda.
No, pensa neanche io, quindi siamo in due.
Tagliamo Gigi. Okay. Fate cagare tutte e due, ok? La tagliamo. Maledetti, uno e due. Allora, riformulo. C'è qualcosa che hai imparato durante la carriera cestistica che ti rigiochi? Qualche esperienza, qualche consiglio che ti hanno dato, qualche lezione magari di vita che ti giochi in un ambito completamente diverso ed è particolarmente efficace?
Ma alla fine lo sport ti forma. Io ho fatto pallacanestro e sport per gli ultimi 30 anni della mia vita, quindi ci sono tante cose che vuoi non vuoi impari, rispetto alle regole, la disciplina, lavorare duro per raggiungere degli obiettivi, la lealtà. Sono tutte cose che spero mi aiuteranno anche nel dopo carriera, come si chiama. Quindi anche diffondere insomma questi valori, perché lo sport non è bello sempre e comunque, però ci sono dei valori che, se portati anche fuori dal quel rettangolo, quei campi insomma dove si gioca, possono veramente migliorare ogni ambiente anche lavorativo, quindi ci proverò.
Ecco, prima tu hai parlato di un aspetto fondamentale per coloro che sono i grandi lettori come te, cioè la scelta del libro. Tu hai detto che stai facendo filtro, stai cercando di scegliere dei libri. Ecco, quali sono i criteri in base ai quali scegli? Cioè, c'è l'autore che ti piace, leggi tutto di quell'autore, ti fai consigliare da qualcosa, leggi la quarta di copertina per avere delle indicazioni. Cioè, quali sono gli elementi in base ai quali scegli un libro?
Bella domanda, molto molto sentimento, molto mi faccio consigliare. Mi piaceva anche andare a curiosare in libreria e sceglierne uno che magari mi prendevo, leggevo a casa e piaceva qualcosa. Poi magari non era sempre a colpo sicuro, ecco. Quindi quando c'è qualche tema di un certo livello, capisci che quell'autore ne vuole leggere tutto, e parlo
tipo, fammi dei nomi.
Ernesto Sabato, argentino, ho letto Oltre Eroe e Tombe, ho detto questo è un libro pazzesco, è il secondo della trilogia, devo leggerla tutta. Adesso da poco ho riscoperto Stig Dagerman, che è un autore svedese, anni 50, non facile, non lo suggerisco perché c'è una sottile angoscia di sottofondo, però una penna eccezionale secondo me, è un personaggio molto, molto accattivante. È un altro che l'ho letto una volta e ho detto ok, questo devo prendermi tutto e pian piano me lo leggo, quindi va a seconda del momento.
Poi diciamo fra virgolette la fortuna che avevi da atleta era il fatto delle trasferte, quindi di avere molto tempo di leggere, giusto?
È vero, adesso il tempo è di meno, paradossalmente, perché comunque sto più a casa, c'è più mia figlia, quindi è solo la sera quando tutti dormono, però poi cala la parte anche a me, quindi il tempo è di meno.
No, io volevo dire che la tua domanda di prima non l'avevo capita, comunque era posta male.
Perfetto.
Ma sei un cretino,
vabbè. All'interno della nostra trasmissione, oltre che parlare di cose sempre serissime, come avrai intuito Gigi, abbiamo una rubrica dedicata alla marcia d'avvicinamento ai giochi olimpici. Prima o poi ospiteremo anche qualcuno del mondo della pallacanestro. Io non voglio, cioè vorrei tanto non avere una risposta standard, per cui provo a buttarla sui numeri. Che percentuale abbiamo di qualificare la nazionale italiana?
No, non me la chiedete proprio questa domanda, ti darei la banalità, non c'è la percentuale, okay. Dipende da come staremo. Sì.
Ringraziamo Gigi D'Attome che è stato con noi qui a Muoviti Muoviti.
Grazie mille, ciao.
Ricordiamo Book Pride 2024 è aperta tutti i giorni, cioè venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20, si svolge al Superstudio Maxi in via Moncuco 35, è raggiungibile ovviamente con la linea 2 della metropolitana, la fermata è Famagosta, quindi l'appuntamento è lì con tanti libri, tanti autori, tanti dibattiti, tante discussioni, quelli di Gigi D'Attome li abbiamo sentiti presentati da lui.
Hai detto tutto tu, ci sarà anche la radio, sempre bello, e comunque team cartaceo tutta la vita, e non mi interessa se pesa in valigia.
Ero Gigi D'Antoma qui a Muoviti Muoviti, abbiamo parlato, come avete sentito, di Book Friday. Adesso andiamo subito, switchiamo velocemente, come abbiamo detto, questa seconda parte è veramente piena di argomenti e di temi, e andiamo ad affrontare quello che è il museo di questa settimana. Ogni venerdì abbiamo un appuntamento con un museo oggi che è eccezionale dal punto di vista del nome, si chiama Museo Tattile Omero.
Museo Tattile Statale Omero addirittura.
Statale, però la cosa fondamentale è tattile, questa cosa qua incuriosisce tantissimo. Stiamo parlando di un museo d'arte che però è anche un museo tattile.
Andiamo ad Ancona, giusto?
Sì, andiamo ad Ancona e andiamo a parlarne con la coordinatrice dei servizi del Museo Tattile Omero di Ancona, Annalisa Trasatti. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito. Esatto.
Allora, una delle cose che mi angosciano sempre nei musei, anzi sono due le cose. Il primo è avvicinarmi alle opere, qualsiasi sia la tipologia del museo. Il secondo è di trovare quel cartello che ho scritto vietato fotografare le opere. Voi almeno su un aspetto andate contro, perché voi siete per farle toccare le opere.
Esatto, da noi è vietato non toccare e quindi ovviamente anche fotografare, però dopo, perché le mani devono stare libere all'inizio senza telefonino.
Ma com'è che è nato questo? Cioè, perché questa esigenza di un museo tattile?
Allora, perché noi pensiamo di poter vedere solo con gli occhi, invece ci sono persone che vedono con le mani e sono i ciechi, le persone non vedenti. E infatti l'idea è venuta proprio da loro due, per nostra fortuna due anconetani, Aldo e Daniela Grassini, moglie e marito, una storia veramente bella, perché nel, appunto, tra le mille, i mille impegni, dalla politica alla scuola, all'esperanto, ai viaggi intorno al mondo, questo l'ha portati a sperimentare sulla propria pelle la frustrazione proprio di non poter vedere, mentre gli altri accompagnatori, gli amici, il gruppo con cui viaggiava, insomma, vedeva tutto, fruiva delle bellezze, loro ogni volta tornavano a casa, sì, con qualche racconto, ma insomma tutti sappiamo che il racconto non è mai paro all'esperienza. E quindi nell'85, all'ennesimo viaggio di ritorno dalla Germania, potete immaginare i custodi tedeschi. Sì. Erano particolarmente arrabbiati, frustrati, e Daniela, la moglie, disse ad Aldo, dice: ma perché non lo facciamo noi un museo tattile? Cioè, se non esiste, creiamolo. E così piano piano, anni e anni, pazienza, burocrazia, è nato prima come museo, diciamo, più civico, locale, con l'Unione Ciechi e il Comune di Ancona, e poi grazie a un interessamento positivo della politica, una legge proprio del Parlamento l'ha fatto diventare statale.
Senta, ci può spiegare un attimino com'è strutturato il museo? Perché vedo che ci sono sia copie di sculture che sculture originali, quindi un po'.
Esatto,
com'è.
Sì, il museo è infatti in questo nato per tutti dall'inizio, quindi ci teniamo a dirlo, come museo d'arte. Ovviamente era più facile all'inizio avere copie e calchi al vero, sono quasi tutti uno a uno, dalla Pietà di Michelangelo alla Venere di Milo alla Lupa Capitolina, ci sono modellini.
Cioè, io vengo lì e tocco la Pietà di Michelangelo?
Sì, e molti si commuovono anche, ve lo dico, preparatevi, è un'esperienza forte. Perché
beh
poi,
sì,
assolutamente.
Perché sono intanto, diciamo, bisogna anche un po', secondo me è un museo utile per abbattere un po' di pregiudizi, ma non perché dobbiamo, diciamo, sempre fare troppa autocritica, è proprio perché sia il nostro cervello che la nostra cultura ci porta dei tabù. Il TAP è un grandissimo tabù, nonostante noi in Italia, diciamo, abbiamo una cultura abbastanza tattile rispetto ad altre nazioni, però dobbiamo già, diciamo, superare questo tabù. Il museo è una soglia abbastanza ancora non facile, in cui quasi nessuno, come dicevamo all'inizio, si sente a proprio agio.
Sì,
e poi c'è il discorso del rapporto emotivo, affettivo, dell'opera d'arte, la religione, insomma, una cosa molto interessante ma anche molto complicata. E infatti lavorare lì come operatrici, come guide, come accoglienza, devo dire che è sempre divertente, perché è difficile che una persona entri e esca rimanendo lo stesso. Se ci si mette un po' in gioco, se ci si fa bendare, perché noi spesso bendiamo anche i visitatori, insomma, si può in poco tempo veramente fare delle esperienze importanti, insomma, ecco, interessanti.
Senta, scusi, quindi diciamo, oltre alle copie, in un'altra parte del museo ci sono anche delle sculture originali, giusto? E sono,
sì,
sono separate, diciamo.
Esatto. Il secondo piano è tutto originale, tutta arte contemporanea, perché è importante la forma, ma è importante il materiale. Quindi, intanto, l'emozione di toccare l'originale non è mai, ovviamente, sempre superiore per i non vedenti, ma anche per noi. Abbiamo opere in bronzo, in marmo, in pietra, abbiamo da De Chirico a Pistoletto, a Marino Marini, insomma stiamo parlando dei grandi nomi del Novecento.
Ma gli artisti...
E poi abbiamo anche una collezione di oggetti di design, altro made in Italy, straordinario.
Però, quindi gli artisti quando hanno fatto le opere non sapevano che sarebbero state toccate?
No, esatto, non c'è una committenza, perché le opere nascono tattili, cioè lo scultore è la prima persona che sa, ma mai nessun autore ci ha fatto problemi sul toccare le opere, perché loro sanno che le opere vanno toccate, vanno accarezzate, vanno spolverate, perché le nostre sono pulitissime rispetto a molti altri musei, e ci possono essere, ovviamente noi facevamo usare il gel, diciamo di disinfettante molto prima del Covid. Bisogna dire questo: il Covid è stato per noi veramente un momento molto drammatico, veramente siamo andati in crisi, perché sembrava fatto contro di noi, cioè
non solo per voi, mi verrebbe da dire.
No, assolutamente.
No, nel senso che la paura è stata, eravamo chiusi come tutti i musei, ma noi ci siamo detti, ma il nostro museo riaprirà.
Ah sì, è vero, certo.
Cioè, torneremo a avere quella tranquillità di poter toccare, i primi tempi, quello dei i tempi dei guanti, come dico io, la prima fase, è stata veramente in cui il tatto era diventata la causa, ma nello stesso tempo il tatto era la cura, no? Vi ricordate?
Certo,
gli infermieri,
sì.
I cani, insomma è stata una cosa veramente... Però io dico questo, che alla fine nel momento della mancanza e nel divieto tutti ci siamo messi più a riflettere sui nostri sensi, la mancanza del gusto, l'olfatto, cioè si è ricominciato un po' a parlare di sensi, che è una cosa che si fa troppo poco, perché questa vita ci sta diciamo molto anestetizzando, no? Ci stiamo tutti impigrendo, perché la vista con le sue potenzialità sembra poter rispondere a tutto, invece la vita e l'arte, dice il professor Grassini, e diciamo noi, è molto più ricca, no? E va vissuta a pieno.
Annalisa,
segno ai non vedenti,
esatto,
per certi versi.
Annalisa Trasatti, coordinatrice dei servizi del Museo Tattile di Ancona, ci scrive un ascoltatore: da piccolo mi ricordo che mia mamma aveva una riproduzione in miniatura della Pietà di Michelangelo ed effettivamente mi piaceva molto toccarla e seguire tutti i lineamenti. Quindi
in realtà tutti noi piace toccare, ma sin da bambini ci bloccano, no? Per tanti motivi. Anche proprio nell'educazione, anche proprio nelle cose che stanno bene, che si fanno e non si fanno. Questo, ripeto, questo nonostante tutto noi italiani ci abbracciamo, ci tocchiamo, siamo molto vicini e quindi...
Siamo molto fisici, molto...
Sì, e infatti non a caso è nato qui questo museo.
Sì.
Quando arrivano tanti giapponesi, stranieri, tedeschi, russi, cioè, è molto interessante, perché per me è una ricerca continua, però non è neanche facile raccontare. Io dico sempre, che racconto sempre... Quando una traduttrice giapponese con dei professori universitari doveva tradurre il termine piacere estetico, parlando di un'opera d'arte, e non poteva tradurre piacere, perché il concetto di piacere nella cultura giapponese non può essere legato all'arte, tantomeno al tatto, cioè proprio non hanno il concetto.
Non ce la fanno.
È veramente interessante questa cosa.
Senta, invece, per quanto riguarda i dettagli tecnici, il museo quando è aperto apre su prenotazione, ha degli orari fissi?
No,
il prezzo.
Siamo sempre aperti, come tutti i musei da un po' di anni, devo dire che è rimasto forse Natale l'unico rosso, siamo sempre aperti al martedì e alla domenica, nei festivi, siamo appunto, a volte facciamo anche aperture, eventi serali eccetera, siamo dentro un contenitore altrettanto bello ad Ancona, che è la mole vanvitelliana del Vanvitelli,
bellissimo,
è un lazzaretto,
certo,
pentagonale sul mare, sul porto come a Venezia, e quindi è aperto appunto sempre, e ovviamente prenotazioni per gruppi ex, tra diciamo anche scuole, noi dall'inizio abbiamo tantissime scuole, abbiamo tanti corsi di formazione, e la cosa bella è che il museo si sta sempre più aprendo verso gli altri, cioè ci chiedono consulenza e formazione. Ieri eravamo a Firenze, a Palazzo Strozzi, a fare formazione al personale, perché tutti finalmente l'accessibilità, la tattilità sta diventando un po' di moda.
E quindi ci dobbiamo aspettare che in futuro anche qualche altro museo permetta di toccare le opere?
Sì, iniziano ad esserci vari vari percorsi, anche musei importanti, dal Guggenheim di Venezia ai Vaticani, sono quasi sempre percorsi tattili su prenotazione, potete immaginare, a volte è un problema anche di folla, di persone. Eccetera. La maggior parte dei musei ormai lo mette come servizio, non più accessorio, perché l'accessibilità deve diventare una cosa sempre più ampia, sempre più il concetto di accoglienza, di servizio, perché i musei sono dei servizi, e soprattutto noi diciamo anche il concetto di piacere, cioè l'esperienza museale deve essere appunto non mortificante, non legata solo agli studiosi, assolutamente no. E piano piano stiamo andando verso questo. Il museo ormai ha 30 anni e quindi insomma io non ci sono dall'inizio, però sta avendo un trend positivo, per fortuna.
Senta, ma il museo di Michelangelo ce l'avete in copia, no?
Sì.
Ah, ce l'avete, quindi al posto di toccarlo posso dargli una martellata quando vengo lì, come fece Michelangelo a suo tempo.
Esatto. No, c'è la famosa sala Michelangelo, che è la più bella, dove abbiamo tutto Michelangelo dall'inizio alla fine, anche la Rondanini, che per esempio è la mia preferita, e infatti noi siamo anche oggetto di tantissimi prestiti, perché spesso per tanti motivi non si può portare l'originale, ma per esempio abbiamo il Partenone adesso, che è in mostra a Roma, nella mostra di Fidia, il Rondanini è stato al Maxi per quasi un anno, e quindi abbiamo il museo sia grande, è veramente meraviglioso, si vede proprio il momento in cui Michelangelo ha deciso di spostare il braccio, si vede la mano allungata della barba, si può salire sopra con la scala, perché per toccare bisogna stare comodi.
Beh, certo. Grazie mille Annalisa Trasatti, ricordiamo.
Aspettiamo.
Grazie.
Ad Ancona, ricordiamo la Mole Vanvitelliana di Ancona, banchina Giovanni da Chio 28, per il Museo Tattile Omero di Ancona. Grazie di essere stata con noi.
Grazie.
A voi, arrivederci.
E andiamo a chiudere qui, anzi siamo velocissimi perché dobbiamo dare la linea al GR, il titolo del GR, e poi torniamo con la terza parte di Muoviti Muoviti, a fra poco.
Però con Gattuso al mixer sembra quasi una trasmissione seria. Basta, allora ti sdico l'abbonamento a Radio Popolare.
Io invece amo tutte le vostre proposte musicali, vi ascolto oltre per voi anche per quello. Un bacio, Anna da Gessato.
Ciao mamma, sto ascoltando Muoviti Muoviti, non ti posso proprio rispondere, un bacione.
Oh, che bello ragazzi, è iniziato Muoviti Muoviti, sto tornando a casa, non c'è traffico e rischio di arrivare che voi siete ancora in onda, e allora ho deciso che faccio un giro più lungo, così almeno vi ascolto fino alla fine, mi piacete troppo, bravissimi, ciao.
La terza parte di Muoviti Muoviti, questa trasmissione che vi accompagna dal lunedì al venerdì per nei vostri rientri a casa, nelle vostre uscite preserali, nel vostro preaperitivo, nel vostro traffico mentre state portando il furgone per portare i pacchi di quella ditta là di cui non facciamo.
Tra il buongiorno e la buonasera, diciamo.
Tra il buongiorno e la buonasera, che non è neanche buon pomeriggio, perché non va bene neanche buon pomeriggio. Tra l'altro un ascoltatore ci ha scritto un messaggio qualche mezz'ora fa, quando parlavamo della questione buongiorno buonasera. Io ho discusso fortemente con un mio amico per decidere se alle 6 non fosse pomeriggio tardi, quindi è una questione più seria di quello che sembra.
Però discuterne fortemente mi pare un po' esagerato.
Sono delle amicizie rovinate che si sono rotte per la questione del buonasera buongiorno. Ebbene sì, è proprio così. Noi siamo debitori nei confronti dei nostri ascoltatori in tutta una serie di audio che avevamo preparato. Uno l'abbiamo sentito prima, quello di Jacopo Dozio, il consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia, che si è distinto per la sua apertura mentale, per la sua capacità di rapportarsi con la società del 2000,
la sua moderazione
del 2024, non del 1240 dopo Cristo. Anche oggi non può mancare che il nostro signore dei messaggi, esponente della PD, il presidente della regione Campania De Luca, che si è manifestato in ben due audio particolarmente.
Se l'avevano chiesto in apertura,
noi immediatamente non manchiamo. Questo è il primo audio di De Luca oggi, che come al solito ormai ha un obiettivo, come il governo ha un obiettivo che è De Luca. De Luca ha un obiettivo che è il governo, ed è un pochettino una partita neanche di tennis, perché sai, le partite di tennis ogni tanto quando ci sono i pallettari sono toc toc, invece questa è una partita di padel, toc toc toc.
Qua tirano forte,
esatto,
diciamo.
Tirano forte. Questa volta tocca a De Luca.
Questi sono come i cafoni arricchiti. Siamo passati dalla fantasia al potere alla cafoneria al potere. Stanno cercando di occupare posti di rilievo incredibile a livello ministeriale. I migliori, almeno sulla sanità, evitate di fare clientela politica. È in gioco la vita dei nostri concittadini. Manco per l'anticamera del cervello. Dilettanti allo sbaraglio.
De Luca è così, è caldissimo, ma se gli tiri fuori il governo, lui gli si gonfia la vena e parte all'attacco, una cosa incredibile.
Questo, diciamo che sempre per rimanere in ambito tennis, era un bel vincente.
Sì, questo è un bel, in ambito tennis è un bel lungolinea, in ambito padel, sport particolarmente odiato da una parte della popolazione italiana, è quando tiri la palla va fuori e l'avversario non riesce a prendere. Non capisco lo sport in cui devi prendere la palla fuori dal campo, sembra veramente una follia. Pensavo invece un secondo De Luca, ancora lui, sempre caliente.
Lo davano come una cosa scandalosa. La regione Campania ha fatto i manifesti, la regione, il governo Meloni tradisce il Sud.
Questa qua è la questione, che la regione Campania aveva fatto dei manifesti su alcune prese di posizione del governo e era sostanzialmente una reazione alle dichiarazioni fatte dal governo, e quindi lui risponde a questa presa di posizione fatta dal governo nei suoi confronti, in particolare sulla questione dei manifesti che sono comparsi a Napoli. Riascoltiamolo.
Lo davano come una cosa scandalosa. La regione Campania ha fatto i manifesti, la regione, il governo Meloni tradisce il Sud. Hanno moltiplicato la nostra campagna lì, bellissimo, tutto gratuito. L'abbiamo estesa pure al nord, dove è la campagna lì. Questa è la situazione attuale.
Hai capito? Si compiace un pochettino.
Tutto, quando dice tutto gratuito.
Sì. Restiamo in politica, poi andiamo a parlare di una cosa velocissima di sport. Poi c'è anche gente che telefona. Vediamo un po' se... Pronto?
Pronto?
Ciao.
E vale sempre la stessa regola, non è che è cambiata, insomma, avevamo fatto una lunga premessa.
Però, cioè, ciao è una sillaba unica, no? Tu mi insegni, non è due sillabe.
No.
Avevamo promesso che...
Alla
prima sillaba cadeva, abbiamo mantenuto le promesse. Potremmo fondare un partito politico, manteniamo le promesse. Allora, restiamo in politica. Questa è Illola, presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla delle donne, della libertà delle donne.
Sì, quello che secondo lei è la libertà delle donne, diciamo.
Tasso di occupazione femminile, come abbiamo fatto? Abbiamo concentrato le risorse sulle mamme lavoratrici, perché la libertà delle donne non è farsi chiamare la presidenta. La libertà delle donne è non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e avere un posto di lavoro. Questa è la libertà.
A lei piace sta roba della presidenta, eh? Veramente le piace tanto.
Sempre tra l'altro con i soliti toni pacatissimi, quasi si può
allora,
dire...
Allora, devo essere sincero, fra lei che fa le vocine è lei che fa l'isterica, preferisco lei che fa l'isterica. Ah, perché però, le cucine
questa è una presa di posizione importante tua.
Ma sì,
però.
Perché l'isterica è normale, hai capito? Le vocine si vede che sta recitando.
Sai che invece io quasi preferisco la versione ironica con l'isterica. Con le vocine, sì, nel senso non mi fa ridere, però almeno è ironica.
Mamma mia. Comunque c'è sta roba della presidenta, come se tutti la chiamano, la chiamassero, non la chiamano, ma la chiamassero la presidenta. Ma sì. Nessuno l'ha mai chiamata la presidenta.
È un evidente, come dire, insomma, cavalca sopra.
Si sta a giocare. Abbandoniamo l'argomento politico, andiamo in Formula 1, perché oggi ha fatto l'esordio in Formula 1 un nuovo pilota della Ferrari, forse... Molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici non lo sanno, ma Carlos Sainz ha avuto un attacco d'appendicite e quindi non potrà partecipare al Gran Premio di Formula 1 che c'è domani alle 18 in Bahrain, mi sembra, se non sbaglio.
Sì, in Bahrain sì, non so l'orario, però...
Alle 18, domani alle 18 c'è la gara per rispettare il Ramadan che parte, credo, domenica, quindi la gara è stata anticipata a sabato. E quindi, visto che c'è l'appendicite ed è sotto i ferri che l'hanno operato... Hanno fatto salire sulla macchina, sulla Ferrari, Berman, si chiama Ollie Berman,
l'uomo orso.
La traduzione sarebbe quella, però il problema è che è un ragazzino di 18 anni. Certo. È vero che Verstappen ha guidato una Formula 1 a 17 anni con autorizzazione perché non poteva guidare le macchine fuori dal circuito, però guidava le Formula 1 17 anni. Ma questo qua ha veramente la faccia di un bambino. Berman ha 18 anni, ne compirà 19 a maggio. E al suo primo giro l'ingegnere di macchina, cioè quello che è in contatto con lui, con la radio, che gli dà tutte le indicazioni, l'ha un po' rassicurato, cioè gli dice delle frasi proprio rassicurate, cioè gli dice: prenditi i tuoi tempi,
andrà tutto bene,
stai tranquillo. Questo è l'audio del tecnico, dell'ingegnere di macchina di Berman, che poi era quello di Sainz, che parla con Berman. Sentite il tono e le frasi che gli dice.
Take your time into the car, take your rhythm and build up from there. Copy.
Cioè, prenditi i tuoi tempi, prenditi il tuo ritmo, stai tranquillo. E lui, copy, che per dire ho ricevuto il messaggio.
Tra l'altro, ovviamente abbiamo sbagliato, non era in Bahrain, ma è in Arabia.
In Arabia?
Io ero convinto che avevo letto in Bahrain, ma almeno quello che ci scrivono i nostri ascoltatori, di cui io mi fido ciecamente, per cui do quasi per scontato che
forse
loro...
Forse in Bahrain è stato la settimana scorsa.
Può essere, insomma, ci segnalano in Arabia...
Sì, no, il Gran Premio di Arabia Saudita.
Gran Premio di Arabia Saudita.
È a Jeddah.
Peraltro il povero Sainz, sbaglio, è anche all'ultimo anno in Ferrari, perché dall'anno prossimo verrà sostituito da Hamilton.
Sbaglio, cavolo, cioè settimane che non si parla
Ma è che non ho capito se è dalla stagione 2025 o dalla 2025.
L'hanno annunciato quando non era ancora iniziata la 2024... Grazie a un giornalista del Corriere della Sera tedeschi che ha dato questa notizia.
È venuto.
Poi abbiamo anche ospitato in trasmissione. Tra poco andiamo a collegarci con il corteo organizzato non una di meno per la Giornata Internazionale della Donna, quello che dovrebbe essere partito alle 18.30 da Piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale, per farci raccontare come sta andando questa manifestazione di oggi. Qui fra poco a Muoviti Muoviti.
Histoires et jouets toutes deux aux choses interdites. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux choses interdites. Elles enterraient
Oggi era la giornata dello sciopero transfemminista, 8 marzo 2024, come sempre succede, c'è la manifestazione organizzata da non una di meno, si partiva anche come è successo negli anni scorsi da Piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione centrale, e lì per noi c'è Luca Parena, buonasera.
Ciao Luca.
Ciao, buonasera, buonasera Luca, buonasera Alessandro. Dobbiamo ancora partire, siamo...
Ma come dovete ancora partire? Alle 18.30?
Vabbè, orario indicativo, come si dice in questi casi. Tra l'altro io adesso mi trovo in questa grossa aiuola che è davanti al grattacielo Pirelli e... diciamo che le persone si stanno radunando in questi minuti e c'è un po' di divisione, diciamo, perché ci sono i due furgoni della testa del corteo che sono posizionati nel piazzale davanti al retro del grattacielo Pirelli, per intenderci, visto che l'ingresso è da via Filzi e qua, quindi ho davanti a me, da questa posizione leggermente rialzata in cui mi trovo, tutta la distesa di persone che si stanno avvicinando adesso ai furgoni che guida il corteo che sta per partire in questi minuti. Intravedo quello che sarà lo striscione di testa, immagino, a questa scritta grande con i colori fucsia che sono tipici delle manifestazioni transfemministe di non una di meno. Mi sembra di intravedere, perché è ancora coperto, ecco, questo striscione, che la scritta sia stop patriarcato, stop genocidio, quindi una scelta ben precisa che allarga anche, no, lo sguardo rispetto alle rivendicazioni di questa giornata per i diritti delle donne, anche a quello che sta succedendo nel mondo. Il riferimento è evidentemente alla striscia di Gaza. Vi dicevo che c'è in questo momento divisione tra questa parte dove si stanno radunando le persone e invece la parte delle persone che sono in piazza Duca d'Aosta, proprio nel piazzale della stazione centrale, che immaginiamo in questi minuti comunque avanzeranno appena il corteo comincerà a muoversi, e ci dirigeremo verso piazza Fontana, quindi attraverseremo una parte del centro di Milano.
Ecco Luca, so che è abbastanza frivola come domanda, però tu sei riuscito a capire come mai nel manifesto del percorso ci fosse indicato il fondo delle strade, cioè dove c'era il pavé, dove c'era l'asfalto? Ce l'hai capita sta roba?
Ma allora, non ti posso dare una risposta sicura al 100%, credo che però sia stata più che altro un'indicazione di inclusività, mettiamola così, rispetto al fatto che questa sera possono esserci in corteo, in piazza, insieme a noi, anche persone che magari hanno bisogno di avere questo tipo di informazione per come riescono a muoversi, esatto. Ecco, quindi che possa essere un discorso di abilità, disabilità, ecco, esatto.
No, no, spieghiamolo, perché c'è il manifesto con il percorso, con la lunghezza del percorso, con scritto 3,4 km, ci sono indicate addirittura le fontanelle, quello immaginiamo che serva un po' per tutti, per bere se uno ne dovesse avere necessità, ma soprattutto per gli amici a quattro zampe. Poi a un certo punto nel percorso è indicata la parte in asfalto, la parte in pavé e dove ci sono i binari del tram. Era una cosa che mi aveva incuriosito, perché normalmente nei
risposta stesso Luca, cioè non sono sicuro che il motivo sia quello, però ecco,
ma come, cioè, un inviato come te che non va al centro della notizia, cioè bisogna approfondire, Parena, cioè.
Ma Luca, più o meno quante persone ci sono lì?
Guarda, è ancora difficile, io in questi casi faccio sempre un po' fatica a farmi un'idea, ma sicuramente ecco saremo poi nell'ordine delle migliaia, ecco. Adesso non so ancora farti sinceramente
una stima precisa.
Sì. Intravedo anche dei cartelli, comunque, come tipico, ecco, delle manifestazioni dell'8 marzo.
C'è presenza giovanile, mi sembra di capire dal rumore, dai suoni.
Scusa, non ho capito.
No, dicevo, c'è una buona presenza giovanile, perché di solito le manifestazioni, quelle in cui si sente la musica, si sente un po' cantare, si sente un rumore di sottofondo particolare, mi sembra di capire ci sia anche presenza di persone di giovane età.
Sì, tendenzialmente sì, ma chiaramente io vado molto a colpo d'occhio, poi si vedono persone un po' di tutte le età, ecco, per fortuna in queste occasioni. Dicevo che i cartelli che ho intravisto finora, ce n'era qualcuno che sottolineava in particolare come la giornata di oggi, ed è sacrosanto, penso, ricordarlo, non è assolutamente una festa, è una giornata di rivendicazione, una giornata dove sottolineare quelle che sono tutte le disparità e le violenze di sistema che vengono vissute ogni giorno dalle donne, quindi è soprattutto una giornata di ascolto, è una giornata di consapevolezza e di volontà di creare autodeterminazione per tutti e per tutte.
Grazie mille Luca Parena, buon corteo, poi ovviamente ci saranno altri collegamenti nelle fasce informative successive, sicuramente in Metro Regione, penso anche nel GR, buon lavoro.
Ciao, grazie Luca.
Grazie.
Ciao, grazie a voi, ciao. Attenzione che cosce, attenzione che brucia, ti piace la yes, ti piace carnaus. Hey, vaffamo con le corna catina da chi da stramuto da carambrata.
Questa è la parte un po' più pesante della
canzone. Sì, è quella che una nostra ascoltatrice definiva come piena di improperi.
Piena di improperi. A forza di ascoltarla più o meno abbiamo anche capito,
intuito, diciamo,
di che improperi si trattino. Stiamo andando a chiudere questa 495esima puntata di Muoviti Muoviti. Io ringrazio Luca Parena che è stato in collegamento con noi, ringrazio Gigi D'Atome che abbiamo intervistato, ringrazio la dottoressa Annalisa Trasatti del Museo Tattile di Ancona, ringrazio soprattutto Alessandro Simonetta che è stato qua in studio in trasmissione.
E io ringrazio ovviamente Luca Gattuso.
E ringraziamo anche Davide Facchini e Marta Zambon che hanno collaborato dal punto di vista redazionale. Muoviti Muoviti torna lunedì alle 17.35, fra poco Esteri con Sciocchi Senussi. Buona serata.
Ciao.
Attenzione che cosce, attenzione che brucia, ti piace la yes, attenzione che
Ubacala. Il problema di Muoviti Muoviti sono gli ascoltatori, la pubblicità e che dopo c'è Esteri.